giocando proprio sui titoli, rispondendo al gioco di titoli, proponevo come tema di questa mia conversazione protestanti e risorgimento, appunto riecheggiando esplicitamente, volutamente, questo vecchio grande libro di Giorgio Spini del 1956, poi successivamente ripubblicato in ristampa nell'89 dal Saggiatore, che è dell'edizione che ho in mano, nel 98 dalla Claudiana, che resta il punto di riferimento fondamentale della storiografia. È un libro che ha ormai più di 50 anni, ma che mantiene ancora, come molti classici della storiografia, una straordinaria freschezza. Allora, protestanti e risorgimento, appunto per spostare l'accento, vista la sede, sui protestanti, quindi su una minoranza all'interno di un processo duro, difficile, di trasformazione della realtà italiana, quale risorgimento che in tempi recenti continua a essere accusato di essere qualcosa che riguardava soltanto una minoranza. Può darsi, sì, è vero, il risorgimento è stato un fenomeno anche di minoranza, ma un fenomeno di massa se si pensa a che cosa le masse erano nell'Ottocento, quali rivoluzioni, quali grandi rivoluzioni, della rivoluzione inglese, della rivoluzione americana, della rivoluzione francese, che sono stati fenomeni di massa. Queste masse sono paragonabili alle masse del secolo appena trascorso, del secolo attuale. È chiaro che si tratta di masse ridotte, la coscienza politica, gli alfabetizzati sono una minima parte della popolazione, quindi è chiaro che queste realtà rispetto all'oggi vedono sempre dei protagonisti più limitati. E ora, se vogliamo raccogliere la provocazione di un certo revisionismo storiografico, sì, i protestanti sono nel risorgimento minoranza della minoranza, e proprio in quanto minoranza della minoranza interessa ora parlarne. Volevo fare innanzitutto alcune considerazioni storiografiche, visto che di libri si era cominciato a parlare e nel mio mestiere di storico cerco sempre di far capire agli studenti il punto della situazione, quindi quali sono gli studi, chi ha studiato queste cose, come, qual è, diciamo, lo stato dell'arte al riguardo. Noi ci avviamo ad un 150enario dell'Unità d'Italia in un momento in cui il Risorgimento non gode di buona stampa. Non gode di buona stampa, non gode di buona opinione pubblica, questa cosa mi fa abbastanza dispiacere come vecchio risorgimentista sabaudo, nato e cresciuto e formatosi a Torino, dove in qualche modo le vie, le strade, i luoghi grondano di risorgimento, mentre oggi sembra che tutto questo sia un qualche cosa poco interessante, insomma, sia pattume di cui liberarsi molto facilmente. Allora, va detto questo, quando io ho cominciato a studiare il risorgimento tra la fine degli anni 70 e gli inizi degli anni 80, quando mi sono laureato all'Università di Torino con un grande maestro della storia del risorgimento che era Alessandro Galante Garrone, la storiografia risorgimentistica italiana stava iniziando un suo momento di crisi. Forse in quel momento non ce ne accorgevamo ancora, ma sicuramente la risorgimentistica italiana, la storia del risorgimento italiano, che aveva avuto una grande stagione negli anni precedenti, attorno alla metà degli anni 70, io darei una periodizzazione, attorno al 1976 grosso modo, inizia a vivere un periodo che porta poi a un'evidente crisi. È chiaro che nel momento in cui io mi occupavo di queste cose e mi laureavo su temi di storia del risorgimento, rispetto ai miei coetanei, ai ragazzi della mia generazione, anche diciamo politicizzati, come era l'università della fine degli anni 70, queste cose già un pochino apparivano fuori moda. Ma cosa ti occupi di Ottocento? Mia tesi di laurea era su Carlo Alberto, che poi è diventato un libro su politica e cultura nel Piemonte di Carlo Alberto, ma ti occupi di questi parrucconi, meglio occuparsi di altre cose, le classi subalterni, i contadini, la microstoria, la storia del movimento operaio, insomma c'erano altri temi anche di moda o magari politicamente corretti in una realtà dove lo studente cercava i temi all'avanguardia. Già allora apparivano, e soprattutto il risorgimento appariva ormai decisamente come una tematica un po' monumentalizzata. La stessa storiografia sul risorgimento, pur praticata ancora da alcuni grandi maestri, uno dopo l'altro scomparsi in quegli anni, Salvatore Grande Garrone, Leo Vagliani, Carlo Ghisalberti, Rosario Romeo, Franco Della Peruta, che forse è l'unico ancora molto anziano ma vivente a Milano, che appariva una storiografia forse un po' retorica, forse un po' legata ad una dimensione politica, ad una dimensione di storia dell'elite, dove in fondo Garibaldi, Mazzini e Cavour e Vittorio Emanuele si stagliavano su uno sfondo di bandiere tricolori al vento, mentre altri erano già allora i problemi dell'Italia, i problemi del popolo, i problemi della gente comune. Negli anni successivi, dal 1976 grosso modo fino alla metà degli anni 90, la storia del risorgimento italiana è praticamente sparita. Non so che immagine se ne ha all'esterno, ma per chi vive nel mondo universitario ci si accorge rapidamente che pochi se ne occupano, pochi la studiano, le riviste di storia del risorgimento chiudono oppure diventano sempre più smilfe come numero di articoli pubblicati, le cattedre di storia del risorgimento che esistevano ancora quando io mi sono laureato con Sandro Galante Garrone a Torino, oggi non esistono più. Nell'università del 3 più 2 c'è la storia contemporanea, la storia moderna, la storia contemporanea, io come ottocentista d'origine insegno storia moderna, ma potrei anche insegnare storia del risorgimento se fossi ancora vissuto alcuni anni o sono, la cattedra di storia del risorgimento non esiste più come denominazione, è stata in qualche modo fagocitata dalle maggiori partizioni in un contesto di semplificazione anche dei piani di studio universitari. Ma dietro questo c'è in realtà una crisi più profonda dell'identità italiana che incomincia proprio in quegli anni. I valori del risorgimento in qualche modo erano ancora valori fondanti, un comune sentire fino a quegli anni, parliamo della Prima Repubblica, i partiti della Prima Repubblica italiana avevano alcuni valori fondamentali che erano l'arco costituzionale, quindi i valori usciti dalla Resistenza e dietro ancora l'idea del risorgimento, repubblicani, socialisti, comunisti, l'uso che si faceva di Garibaldi, di Mazzini, di Cavour, liberali, partiti di destra, partiti di sinistra, avevano tutti comunque nel risorgimento il loro riferimento. Il partito liberale di Malagodi era il partito di Cavour, il partito comunista aveva ancora l'immagine di Garibaldi, dalle brigate Garibaldi al simbolo sulla scheda elettorale delle elezioni del 1948, i socialisti si contendevano col PC l'appartenenza e la proprietà di Garibaldi, ovviamente il Partito Repubblicano di La Malfa si rifaceva a Mazzini, quindi questi elementi della storia del risorgimento, dei grandi schieramenti politici risorgimentali, vedevano ancora nell'Italia divisa in partiti delle diversità, ma comunque un comune sentire, così come le diverse componenti che avevano partecipato alla guerra di liberazione e alla resistenza, pur nella loro diversità all'interno del CNN, in fondo a quel valore risorgimentale si rifacevano, e non è un caso che proprio la resistenza fosse stata ribattezzata secondo risorgimento. Dopo quegli anni ciò che entra in crisi è proprio questo elemento di comune sentire, quell'arco costituzionale che oggi non esiste più, quell'arco costituzionale che consentiva a personaggi come Moro, Togliatti, Terracini, Nennio De Gasperi di discutere e scontrarsi anche al mattino nella Costituente, ma al pomeriggio lavorare insieme alla scrittura di un testo che deve rimanere, credo ancora, al fondamento del nostro vivere civile, quel sentire comune oggi, nell'Italia di oggi, da alcuni anni non c'è più, basta leggere i giornali ed assistere ai dibattiti politici attuali. Non solo l'arco costituzionale è sparito, non solo i valori della resistenza e dell'antifascismo sono praticati ormai forse da uno o due partiti tra quelli esistenti, ma lo stesso risorgimento non è più citato. Non è più citato e non è più conosciuto. Il ceto politico attuale ignora il risorgimento. Io in quegli anni, quando ero ragazzo, consideravo un signore che rispondeva al nome di Giovanni Spadolini, che forse la maggioranza di voi riconosce. Ecco, consideravo un po' un vecchio trombone, e tanto di cappello il professor Spadolini, uomo politico della Prima Repubblica, presidente del Consiglio, ministro, presidente del Senato, storico, che allora a me pareva un po' così, con questi valori retorici del risorgimento, ma viva Dio, perché almeno c'era una struttura di cultura profonda attraverso cui leggeva anche le contraddizioni dell'Italia del suo tempo. Questo tipo di cultura oggi purtroppo è completamente sparito nel ceto politico che ci troviamo al governo a livello nazionale e a livello locale, scusate la polemica, ma è ciò che penso. Allora, revisionismo oggi che cosa significa? Parlare di risorgimento oggi, quando il risorgimento è sotto attacco, e quando in alcune città del nord o del nord-est, io sono torinese come avete capito di origine e di formazione, ma vivo da molti anni e insegno a Verona, le stesse amministrazioni locali della Lega esitano a mettere il loro patrocinio di fronte a un convegno di storia del risorgimento, la celebrazione del 150° anniversario dell'Unità d'Italia, alcune amministrazioni comunali e provinciali cercano di non sporcarsi le mani perché sono cose che appaiono un po' particolari. È un risorgimento, è una storiografia entrata in crisi profonda perché c'è un contesto che non viene più riconosciuto. E allora oggi gli storici, gli studiosi seri fanno molta fatica a farsi riconoscere, fanno molta fatica a ricominciare a studiare questi temi. Devo dire che da alcuni anni, 90, inizi anni 2000, c'è un rifiorire di attenzione verso la storia dell'Ottocento, verso la storia del Risorgimento, però non è più un discorso che passa a livello di opinione pubblica. Paradossalmente negli ultimi due anni si sono tenuti dei convegni di estremo interesse, molto innovativi sul piano della ricerca scientifica, negli Stati Uniti, in Inghilterra, e gli storici che studiano il Risorgimento oggi sono degli inglesi, sono personaggi, si parlava di Donald Sassoon prima di venire qui, Paul Ginsborg a Firenze, lo era stato Dennis McSmith, ora morto da alcuni anni a Oxford, sono studiosi inglesi e americani che non capiscono come mai l'Italia non ragiona su questi temi, che sono i temi ancora centrali per comprendere l'identità del nostro paese. Ma a noi queste cose fanno un po' schifo, e quindi gli stranieri la studiano, invitano gli studiosi di risorgimento in Inghilterra e negli Stati Uniti a parlarne, e in Italia i convegni non hanno neanche il patrocinio del sindaco o del presidente della provincia. In qualche modo tre sono le componenti del revisionismo attuale antirisorgimentale, che vede non tanto storici ma per lo più esponenti politici, così gente che dice di storia ma non esiterei a chiamare storici. La prima componente di critica del risorgimento è quella forse la più tradizionale, quella che ha più storia alle sue spalle, è la componente cattolica, la componente del tradizionalismo cattolico, ovviamente un certo cattolicesimo. Certo, il cattolicesimo liberale è tutto dentro al risorgimento, basti pensare alla figura di Gioberti, alla figura dello stesso Alessandro Manzoni, un tradizionalismo cattolico che vede nel risorgimento il processo che ha negato il ruolo della Chiesa cattolica, che ha rinchiuso il Papa in Vaticano distruggendo quello che era il potere temporale, fondamento della cattolicità, e quindi un risorgimento anticlericale, anticattolico, anticristiano, dove cattolico e cristiano diventa, per chi cattolico non è, il solito equivoco di identificazione, e ovviamente massonico, dove i massoni sono lo spauracchio e il senza Dio. C'è una tradizione antirisorgimentale che nasce nello stesso cuore dell'Ottocento, di tipo cattolico tradizionalista, pensiamo alle posizioni sostenute e alimentate da Pio IX da un lato e dalla Civiltà Cattolica, la grande rivista dei gesuiti, assolutamente duramente antirisorgimentare fin dagli anni dell'Ottocento e che in qualche modo dura fino ad oggi. Ogni anno si tiene a settembre il convegno annuale, il meeting annuale di Comunione e Liberazione a Rimini, ecco, con un'attenzione anche verso la dimensione culturale. Bene, in questo convegno c'è sempre una sessione dedicata ai temi di storia, e il risorgimento è sempre la bestia nera, il risorgimento che ha negato quello che è l'autentico spirito italiano, che è uno spirito cattolico. Il popolo, le masse stavano con la Chiesa, e se si sono ribellati, se sono ribellati coi briganti del sud o contro i garibaldini, ma poveretti, sono stati schiacciati dall'esercito di Vittorio Emanuele II, il popolo stava con la Chiesa, e con il risorgimento stavano solo poche minoranze borghesi, aristocratiche, massoni e senza Dio. Questa è ancora la visione che ci viene riproposta con un pochino più di raffinatezza, ma con una coerenza in qualche modo della componente che da Portapiè in avanti è stata di fatto per molti anni esclusa dalla vita politica italiana. La seconda componente revisionista che sta emergendo in questi anni, ma anche questa ha una sua storia, un suo passato, è quella che definirei neoborbonica. Il rimpianto di un sud che si dice il regno delle due Sicilie era tutt'altro che arretrato, la vigilia dell'unità, anzi era un'economia in pieno sviluppo, in pieno rigoglio, per certi aspetti è vero che era un'economia più forte di quanto non si immagini, c'era un processo di industrializzazione, c'era una borghesia in formazione attorno a grandi città, a Napoli, a Palermo, c'era una presenza anche di imprenditori stranieri, inglesi, eccetera, sono arrivati i garibaldini, sono arrivati i piemontesi e Garibaldi ha regalato su un piatto d'argento il sud a Re Vittorio Emanuele che l'ha trasformato in una colonia. Basta sentire i discorsi fatti recentemente anche in televisione, se qualcuno li ha ascoltati, dell'attuale presidente della regione, dicesi governatore della Sicilia, della regione Sicilia, Lombardo, questa è la chiave di lettura. Lombardo negli ultimi mesi, nell'ultimo semestre, ha proposto in tutta una serie di città e cittadine della Sicilia, me lo scrivevano alcuni colleghi dell'Università di Palermo che hanno fatto un appello contro il governatore Lombardo, di togliere il nome via Garibaldi, piazza Garibaldi, via Cavour, via Vittorio Emanuele, perché sono i nomi dei colonizzatori, come in altri campi la destra toglie via Togliatti o via Stalingrado, in qualche altro caso vengono tolti i nomi, risorgimentalizzazione onomastica dei nomi delle vie. Allora c'è stata questa sorta di attacco, monumenti, piazze e via che ha avuto l'attuale presidente in prima fila, quindi chiamare piazza Trinacria, quella che si chiamava piazza Garibaldi a Palermo piuttosto che a Messina. E a livello di rimpianto la rivalutazione del governo borbonico come di un governo illuminato, con gruppi neoborbonisti che analogamente ad alcun folklore della Lega qui da noi fanno le celebrazioni vestiti con la divisa bianca dell'esercito borbonico ricordando appunto Franceschiello e altri. La terza componente appunto nord, nell'Italia del nord, in particolare del nord-est, la componente leghista che viene ad una delegittimazione del risorgimento appunto rimpiangendo in qualche modo l'Italia disunita che era, chiamandola oggi Italia federale. Ora, per chi da me viene da Torino e insegna a Verona, quindi a volte mi capita di percorrere su e giù la tratta padana, non dico Padania, ma la tratta che collega Torino-Milano e Verona, Padova e Venezia, trovo abbastanza interessante e curioso vedere come questa delegittimazione del risorgimento, come questo revisionismo risorgimentale viene praticato nelle diverse città del nord, nelle diverse capitali padane, e spesso mi capita di incontrare anche degli interlocutori, se non direttamente politici, ma anche del pubblico nei dibattiti, che poi fanno una o due domande contestando quanto è stato affermato da me o da altri, da un punto di vista che chiaramente è la lettura leghista più recente della storia. E allora è curioso perché nella mia Torino, nella mia Regal Torino, ancora da quando ricordo c'era Gipo Farassino consigliere regionale, la Lega propone la soluzione capitale, deve tornare a essere a Torino. Il risorgimento è Sabaudo, il risorgimento era Vittorio Emanuele e Savoia, erano i piemontesi, dovevano fermarsi, poi è arrivato Garibaldi, questo mezzo matto, quindi Cavour ha dovuto in qualche modo adattarsi e si è preso anche la Terronia, ma fondamentalmente era Torino che si mangiava la pianura padana, Milano, Venezia, eccetera, erano i Savoia ed erano i liberali monarchici sabaudi. Torniamo con la capitale a Torino e tuttora il governatore Cota finanzia con i fondi della regione le celebrazioni del 150° anniversario in questi mesi, perché il 150° anniversario a Torino è far capire che quella capitale sabauda era e deve tornare a essere una città più importante di Milano. Quindi questa è la versione della Lega a Torino. Se ci si sposta di Milano, ovviamente il leghismo un po' monarchico, un po' sabaudista, si tinge invece di tinte federaliste cattaneane, dove i piemontesi sono quelli cattivi che hanno impedito al gruppo di Cattani e di Cesare Correnti, che erano dei personaggi di tutto rispetto, di realizzare la loro rivoluzione. Maledetti Savoia che sono venuti, fingendo di liberare la Lombardia dagli austriaci, in realtà se la sono presa non nel 48 ma quantomeno nel 59. E allora è già un leghismo diverso, è già un antirisorgimento che vedi in Cattaneo, figura che io amo molto ma che non è quella che spesso viene riletta da Bossi, un'altra lettura del risorgimento. Se ci si sposta poi nel Veneto tra Verona e Padova, dove vivo e lavoro, allora lì tutta un'altra cosa. Allora lì il leghista che interviene era quello che dice si stava meglio con Radetzky. Cattaneo, sì, vabbè, però quella è roba di Milano, le cinque giornate. I Savoia hanno invaso il Veneto e l'hanno preso perché nel 66 sono venuti e ci hanno schiacciati, o qui bisognava tornare, rimanere o alla Repubblica di San Marco o quantomeno al Regno Lombardo-Veneto. E allora questo federalismo storiografico, dove città che vai, lettura consigliere regionale con la mostrina verde che viene, interviene e ogni volta ti legge un risorgimento diverso. E allora questo è da un certo punto di vista estremamente divertente, da un altro punto di vista abbastanza sconcertante per il tipo di proposta politica e culturale che appare. Sì, va bene, delegittimiamo il risorgimento italiano contro il quale abbiamo almeno la capacità di proporre una lettura unitaria, non 10 letture, una in contrasto con l'altra, perché sono non diverse, ma assolutamente in contrasto, quella leghista torinese, quella leghista milanese, quella leghista veneta, in contrasto l'una con l'altra. Per non parlare poi di Bergamo, città dei mille, città patriottica per eccellenza, che oggi appunto è territorio di cultura di queste componenti fortemente antirisorgimentali. Quindi un risorgimento che è importante, che è una delle componenti su cui si costruisce l'identità italiana, ma che è spappolato, ma che è in crisi, ma che sul piano storiografico facciamo fatica, soprattutto le nuove generazioni, le generazioni più giovani, quelle dei miei studenti, fanno fatica a capire. In qualche modo chi sta in questa sala ha alcuni, per ragioni credo di mezza età, alcuni elementi comuni conosciuti, almeno imparati nelle scuole, chi frequenta le scuole, anche le scuole superiori, oggi negli ultimi anni, l'università in questi anni, questi valori comuni, queste parole che richiamano un significato preciso, non ce l'ha più, bisogna spiegarlo, farlo capire, entrare in un mondo che i ragazzi più giovani stentano a comprendere. L'altro punto storiografico è appunto quello, a partire da Spini, che cosa c'è? Risorgimento, protestanti, protestanti, risorgimento. Se la storiografia sul risorgimento pone qualche problema oggi di fondamento culturale, che cosa, come si presenta il quadro della storia relativa al protestantesimo ottocentesco in Italia? E anche qui il panorama è abbastanza sconfortante. Come dicevo prima, dopo il grande libro di Spini e altre opere che lo stesso Giorgio Spini ci ha proposto, penso a un volume come L'Evangelio del Retto Frigio, Storia della Chiesa Libera in Italia, che è uscito nell'81, che è un pezzo di storia del risorgimento protestante, di queste chiese evangeliche di denominazioni diverse, dai valdesi, dai metodisti, che nascono proprio dopo l'Unità d'Italia. Penso al secondo volume della trilogia spiniana Italia Liberale Protestanti, che è uscito nel 2002 e che è l'opera che in qualche modo completa i risorgimenti protestanti nella seconda metà dell'Ottocento. Cosa succede dopo Portapia? Che cosa vuol dire la costruzione di uno Stato nazionale con una presenza di protestanti ormai emancipati che diventano una componente importante della storia, della politica e della cultura italiana? Minoranza sì, ma minoranza che rapidamente si emancipa e conquista anche ruoli importanti, dalle Alpi all'Ilibeo, a Roma, a Torino, a Firenze, a Napoli, in tutta Italia, una presenza che non è il protestantesimo delle origini, che non è il vecchio nucleo valdese, ma che vede tutta una serie di denominazioni nuove, anche in forte conflitto fra di loro, aprirsi e confrontarsi nell'Italia liberale, spesso denominazioni di origine straniera, quindi metodisti, quindi anglicani, quindi chiese di origine americana, di origine scozzese, di origine inglese. E questo è estremamente interessante, e in questo volume, il penultimo, l'ultimo pubblicato da Spini, il penultimo della trilogia Italia Liberale e Protestanti, Spini in qualche modo, ricordo di averne discusso con lui a Roma quando era uscito, descrive questo mondo come una sorta di gabbia di matti, e c'è quasi un dispiacere che quando la presenza protestante è viva, quando questo mondo c'è, è presente, le chiese crescono, le comunità crescono, ma si dividono quant'altre mai. metti due protestanti insieme, era una vecchia barzelletta ebraica, e ci sono tre opinioni diverse, ovviamente, c'è il valdese, c'è il metodista, c'è l'episcopaliano, c'è il... ecco, ovviamente c'è questo elemento di divisione per cui una unità delle confessioni, delle comunità religiose, evangeliche, italiane, che si tenta più riprese nella seconda metà dell'Ottocento, non riesce e rimane questo sottofondo un po' di rissosità interna che poi in qualche modo si ripercuote fino ai giorni nostri, pensiamo anche solo alla unificazione fra la Chiesa valdese e la Chiesa metodista, ormai fatta e avvenuta, ma che rimane sempre un qualcosa un po' così, oppure io appunto venendo dalle valli valdese, avendo una mamma di antico ceppo Turin, tutti i nomi che non sono o Turin o Rochat o Rollier o sanamente francofoni, la mia mamma e la mia nonna, sono quelli che vengono arrivati da fuori, insomma, se ci sono i pastori con un nome che sa di meridionale, sì, vabbè, sarà anche un buon pastore, ma è uno che si è convertito dopo, insomma, non è uno del vecchio ceppo. Però questi elementi in qualche modo segnano una storia, in qualche modo un risorgimento mancato, per così dire. E allora, quali sono i tre scenari che io volevo proporre in questa mia conversazione? Sostanzialmente tre scenari da cui nascono tre narrazioni, come va di moda dire oggi. Il primo è quello delle valli valdesi, quindi il più antico scenario, la più antica presenza di mondo protestante di origini medievali, poi l'adesione alla riforma del Cinquecento, insomma un territorio dove l'insediamento evangelico e protestante ha una sua storia molto precisa, il percorso di emancipazione del cosiddetto popolo chiesa, per usare un'espressione di Giorgio Turno ormai diventata classica, ma che proprio nel momento in cui i valdesi si emancipano col 48, con le patenti regge di Carlo Alberto del 17 febbraio, finalmente conquistano la tolleranza, non ancora la libertà, la tolleranza religiosa, si aprono, escono, nasce una chiesa a Torino, nasce una chiesa a Pinerolo, il generale Beckwith inglese dice ai valdesi evangelizzerete o non sarete nulla, quindi li invita a uscire con un processo di evangelizzazione ora possibile fuori dalle valli, ma proprio in quel momento l'identità de Vaudois de la Vieille Roche, dei valdesi della vecchia roccia delle valli, finisce per stemperarsi, finisce per annacquarsi, in qualche modo finisce, inizia quella crisi d'identità del mondo valdese delle valli, che poi porta a un'altra realtà, che è il protestantesimo italiano dell'8 e 900, ma che non è più quel piccolo mondo, quel popolo chiesa, quel mondo netto, calvinista, rigoroso, chiuso in se stesso per molti aspetti, che dal 48 in avanti non sarà più. E allora, per certi aspetti, come le aperture del ghetto, fanno sì che gli ebrei si emancipino, ma non siano poi più tanti ebrei come prima. Forse era meglio stare nel ghetto perché avevamo la nostra identità. Uscire dal ghetto, sì, è importante, poi ti accorgi che perdi, che ti annacqui, che sei uno come un altro, che la fede diminuisce, che tutti emancipati sono molto meno comunità di credenti, ma molto più comunità di cittadini. Ed è un problema che in qualche modo le comunità evangeliche hanno anche nell'Italia di oggi, dove l'emancipazione e la secolarizzazione molto spesso fa perdere elementi di identità, insomma, crescono le comunità ma cresce molto meno l'adesione e la partecipazione. Il secondo scenario è quello dell'Europa protestante e liberale, aggiungerei, cioè quegli elementi, quelle città, Ginevra in primo luogo, ma anche Londra, da cui gran parte della cultura risorgimentale prende alimento. È storia italiana, ma è anche e soprattutto storia europea. Senza le vicende europee, senza quella cultura che è il liberalismo inglese, che è Locke, che è la rivoluzione americana, che è il mondo puritano, l'idea di pluralismo, l'idea di costituzione, tutti questi elementi che fondano il classico liberalismo cavuriano e che sono, lo vogliate o non lo vogliate, elementi di squisita e inequivocabile matrice protestante. Vengono di lì, vengono dall'Olanda, vengono dall'Inghilterra, vengono dalla Repubblica delle Province Unite seicentesca in lotta contro gli spagnoli, e allora ci sono tutti questi elementi che cominciano ad alimentare anche la cultura italiana, il risorgimento italiano è un risorgimento che prende alimento da questi mondi europei, che prende alimento dal protestantesimo molto più di quanto non se ne fossero accorti coloro che protestanti non erano. E l'ultimo scenario è quello dell'Italia in costruzione, quindi da un lato una diaspora evangelica, dall'altro l'emergere di tante denominazioni nuove, nuove denominazioni, non quella tradizionale valdese, la presenza delle missioni straniere e di missionari stranieri, inglesi e americani, e da ultimo, ma non meno importante, la presenza massonica. Sicuramente la massoneria, oggi anche qui parlare di massoneria a volte crea l'idea, società segrete, uno pensa Licio Gelli e queste altre amenità. Nell'Ottocento, nel Settecento la massoneria è stata una cosa sacrosanta, è stato un elemento di sociabilità intellettuale e politica che ha fatto circolare i valori dei lumi, i valori dei lumi, i valori della tolleranza, i valori della libertà. Quindi ricominciamo a studiare laicamente la massoneria, parlavo prima, mi si riferiva di una iniziativa presa dal Grand Oriente, della loggia massonica di Bergamo nei giorni scorsi. Ecco, a volte anche qui c'è questa storiografia un po', se si parla di massoneria sono i massoni che fanno l'apologia di se stessi. No, studiamo la massoneria ottocentesca, studiamo la carboneria, studiamo questi ambienti che sono stati ambienti molto importanti per veicolare certe idee. E allora scopriamo, ma non è una scoperta di oggi, che non solo Garibaldi era gran maestro della massoneria, ma il 90% dei pastori valdesi dell'Ottocento erano massoni, che oltre il 90% dei pastori delle comunità libere, delle chiese dei fratelli, delle chiese gavazziane, animate da questa straordinaria figura di ex barnabita, ex frate barnabita, poi sfratato, spretato, diventato predicatore evangelico, che era Alessandro Gavazzi, grande garibaldino, eroe del Risorgimento, grande predicatore evangelico, fondatore di un protestantesimo massonico, radical socialista e garibaldino alla sua maniera, ma che è una delle figure più interessanti che proprio Giorgio Spini ha consegnato alla storia. Ebbene, Gavazzi era un animatore dei circoli massonici. Quando si costituiva la comunità evangelica in qualche piccolo centro dell'Italia centrale o padana, tra Modena, Reggio, Parma, Firenze, Pontremoli o Livorno, nei primi anni tra il 60 e il 70, avevamo l'evangelico, avevamo il pastore e dopo un po' c'era la loggia che nasceva, il gruppo massonico collegato a quegli ambienti lì, tutti, quasi tutti politicamente connotati a sinistra, la sinistra di allora, la sinistra radicale, la sinistra mazziniana, la sinistra garibaldina. Ecco, per tornare a questi tre scenari, quindi quali sono le narrazioni di queste tre vicende che si intrecciano, che si susseguono una all'altra, Valli Valdesi, Europa e Italia nel corso dell'Ottocento, che fanno la storia, la ricchezza e la complessità delle vicende risorgimentali per quanto riguarda il mondo protestante. È chiaro che non si può non partire dalle Valli Valdesi, dalla loro storia secolare, ma anche da quella complessità di elementi che forse solo negli ultimi anni è emersa con tutti i suoi elementi di ambiguità, ma anche di interesse, fuori da una certa apologetica, e qui io stesso alcuni anni fa ho avuto alcune polemiche col pastore Turni, il quale mi dice, ma ormai fai una critico la tradizione, cosa mi riferisco? Nella storia valdese noi abbiamo un misto, prima del fatidico 1348 delle patenti del 17 febbraio, abbiamo per secoli oppressione e tolleranza, abbiamo un misto di persecuzione che è reale ma che non diventa mai la persecuzione sanguinosissima, che riesce sempre a recuperare Emanuele Filiberto e margine ai valdesi, e poi col trattato di Cavour gli concede la tolleranza, tolleranza limitata, in quelle valli non possono possedere terra fuori dei confini del distretto di Pinerolo, però lì possono avere delle chiese, possono svolgere le loro attività di culto. Poi abbiamo le persecuzioni del 600 e poi abbiamo Vittorio Amedeo II che caccia i valdesi, devono rifugiarsi in Svizzera, l'epopea del glorioso rimpatrio, poi questi tornano e combattono con lo stesso Vittorio Amedeo II contro i francesi nelle guerre di fine Settecento, quando Vittorio Amedeo II viene ampiamente finanziato dai banchieri ugonotti olandesi e dai banchieri inglesi. Allora, noi ci accorgiamo che fino alla fine del Cinquecento il mondo valdese da un lato è perseguitato ed è martire, quindi penso a alcuni tratti un po' apologetici della storiografia valdese, da Pascal, Armand Dugon, a Giorgio Turno, per fare riferimento agli studiosi più noti, e dall'altro c'è un'antica fedeltà sabauda per cui, gratta gratta, i valdesi sono sempre fedeli a Savoia, che li perseguitano ma che gli garantiscono degli spazi. E quindi arriviamo al 1848, passando attraverso tutto il lungo Settecento, con un mondo valdese che accoglie l'emancipazione come un atto in qualche modo dovuto, coerente con la politica dei Savoia, e loro saranno grati a Carlo Alberto per questo. I valdesi chiameranno molti figliuoli, nei primi anni 50, Carlo Alberto. Molti, andando a guardare lì, mia amica Gabriella Ballesio, attivista della Tavola Valdese, e ha fatto questi lavori anche sull'onomastica, ci sono molti Charles Albert che nascono in quegli anni lì, che vengono battezzati col nome del sovrano, quindi c'è una fedeltà. Allora, i Savoia sono gli oppressori o in qualche modo sono i garanti di un piccolo spazio di autonomia e poi quelli che al momento giusto? È un elemento ambiguo in qualche modo, ma che va tutto studiato. C'è una antica tradizione di fedeltà. E quindi la coccarda, ecco la coccarda che citavo prima, dicendo peccato che non ci sia, perché è importante, che cosa richiamava nel titolo di questo volume, il convegno che avevo curato? Richiamava appunto le vicende della Rivoluzione Francese. Non si può capire questo se non si capisce che c'è qualcosa di esterno, non è l'emancipazione che arriva così, è un'emancipazione che ha alle spalle la prima emancipazione, la prima affermazione della libertà di culto nel momento della Rivoluzione. Che non è la rivoluzione francese, ma è la rivoluzione del 1798. Sono i francesi che, dopo aver fatto la loro rivoluzione con Napoleone, sulla punta della baionetta portano la libertà ai valdesi delle valli come ad altri in Italia. E allora Napoleone è liberatore o aggressore? È l'aggressione francese sicuramente che ammazza anche delle persone, ma che sulla punta della baionetta dice i valdesi da oggi sono liberi, il re Sabaudo viene cacciato via. E quindi c'è questo momento tutto esterno dove i valdesi diventano immediatamente tutti giacobini, diventano tutti rivoluzionari, fanno l'albero della libertà nelle valli, e troviamo alcune figure, di una me ne sono occupato personalmente alcuni anni fa, il moderatore della chiesa valdese Pierre Genet diventa il sottoprefetto di Pinerolo, diventa la più autorevole figura politica di quel territorio. Pinerolo era una sottoprefettura di Torino, ma tutti quei territori sono sottoposti, cattolici e non cattolici, all'autorità del signor Genet, moderatore della Chiesa Valdese, che diventa tra il 1801 e il 1815, per quasi 15 anni, il boss, l'autorità politica, l'autorità amministrativa, più uomo di governo di tutto rispetto, più rilevante di quegli spazi, con un'emancipazione assolutamente significativa. Ma Genet come sottoprefetto sarà il pastore Genet che afferma la sua identità di valdese, di evangelico, di credente? No, sarà un cittadino, un funzionario napoleonico, dove la sua identità apparirà molto meno. La maggioranza di chi valdese non è ignora la professione di fede, la confessione di Monsieur Genet, le sous-préfet, il sottoprefetto, che non importa quale confessione appartenga. Questo da un lato è molto interessante, dall'altro anticipa quello che è il discorso che facevo prima. Emancipazione e in qualche modo perdita di identità. Il problema valdese nel quindicennio napoleonico non si pone più, perché i valdesi non esistono più, perché i cittadini sono tutti uguali di fronte alla legge, dovrebbero esserlo, in realtà non lo sono del tutto. Il colonnello Jacques Marauda diventa un ufficiale dell'esercito napoleonico che combatte prima con i Savoia, poi passa sotto i francesi, sono alcune figure interessanti. Il banchiere Peyrot diventa uno dei grandi finanziatori della rinascita delle valli, ed era un signore che era andato in Olanda a fare fortuna e che ritorna tranquillamente in questi anni. Con la restaurazione questa fase si chiude, si rientra in un periodo oscuro in cui però i valdesi sono protetti dagli ambasciatori delle potenze protestanti, penso alla figura dell'ambasciatore prussiano Walburg Truchsess, che a Torino teneva il culto nella cappella dell'ambasciata, quindi consentiva ai protestanti ed alcuni, parte di un'elite valdese, di recarsi anche la domenica ad ascoltare il culto nella capitale. E i pastori e i moderatori delle valli sono i cappellani dell'ambasciata prussiana di Torino. 1848, 17 febbraio, tolleranza. Prima si era già raggiunta la libertà nel 1798, nel 48 si conquista finalmente la tolleranza. Prima la libertà, poi la tolleranza, quindi è un passo indietro quella del 48. È comunque un passo indietro, ma è in qualche modo il risorgimento dei valdesi. Il patriottismo dei valdesi si conferma in questa occasione e si confermerà prevalentemente nella versione cavuriana. L'elite valdese dei pastori sarà prevalentemente liberale, monarchica, fedele ai Savoia da allora fino a non molti decenni o sono. È un risorgimento molto moderato, è un risorgimento legato a Cavour, è un risorgimento che guarda con notevole diffidenza quanto si muove al di fuori, quindi Mazzini, Garibaldi, le Vie Repubbliche, sono tutte cose che vengono guardate con un qualche diffidenza. E si guarda invece a qualcos'altro, si guarda la Ginevra calvinista, come si era sempre guardato, e si guarda il modello inglese. Il modello inglese, che è un modello, guarda caso, monarchico, conservatore, liberale, con tutte le carte in regola, ma ben distante da quelle testimate di Mazzini e di Garibaldi. E allora la figura del colonnello, poi generale Beckwith, che dal 1827 si stabilisce praticamente nelle valli valdesi, ed è anche il tramite dei finanziamenti, la costruzione delle chiese, del collegio, delle istituzioni che oggi conosciamo in quel luogo, e che poi, lanciando l'appello o sarete missionari, non sarete nulla, incita i valdesi a uscire dal loro ghetto, a muoversi altrove. In realtà il colonnello Beckwith, che io sono convinto, le prove non le ho, ma quasi insomma, che fosse un agente dei servizi britannici, chiaro, massone sicuramente, ma quasi sicuramente era un agente dei servizi segreti di Sua Maestà britannica, che aveva un'intenzione molto chiara, quella di creare una sorta di chiesa anglicana italiana, influenzare il sovrano, e parlerà con Carlo Alberto in questo senso, facendo in modo che il giurisdizionalismo e l'anticlericalismo, antipapalismo di Carlo Alberto prima e poi di Cavour si trasformasse in una chiesa di modello anglicano. La chiesa valdese, e lui suggerisce al pastore Medlover, ma perché non eleggete il vescovo come in Inghilterra? Quindi c'è una componente interna al mondo valdese episcopalista, quindi creare una struttura più verticistica rispetto all'ipotesi calvinista, democratica, ugualitaria, tipica della tradizione calviniana. No, lui propone insistentemente il modello anglicano con un moderatore che sia il vescovo, e nelle sue lettere i moderatori li chiama sempre vescovi, li chiama sempre bishop, no? Ho parlato col moderatore, nelle lettere lo chiama bishop, quindi è il vescovo, è l'autorità, propone un modello di questo tipo, e la Chiesa cattolica, cattolico liberale del Piemonte di quegli anni, basta che faccia un piccolo passo come hanno fatto gli inglesi, togli l'obbedienza a Roma, resti così come sei, Chiesa cattolica della componente cattolico liberale fedele alla monarchia, e abbiamo una Chiesa anglicana alla piemontese. Questo è un progetto che non si realizzerà mai, ma ristudiarlo e leggerlo fra le righe, cosa che in fondo era sempre stata un po' così, dava un po' fastidio alla storiografia dei pastori, è un dato abbastanza interessante. Quindi un elemento anche di controllo da parte dell'Inghilterra, della monarchia inglese, nei confronti del Piemonte Savallo. Un risorgimento estremamente moderato, fortemente legato anche al controllo inglese, mentre un'altra componente molto diversa è quella garibaldina, quella gavazziana, quella che parte fuori dal mondo valdese, al di fuori di esso. E la seconda data dopo il 1848 è quella del 1861, con il compimento dell'Unità d'Italia nasce il Comitato di Evangelizzazione. La Tavola Valdese si occuperà soltanto delle valli, e tutto ciò che è fuori dalle valli, da Torino in giù, Pinerolo è ancora sotto le valli, Torino è già un'altra cosa, sarà governato da un altro organo, che è una seconda tavola, non la tavola che è ormai l'organo della Chiesa territoriale, ma è il Comitato di Evangelizzazione, che si occupa di governare tutte le nuove comunità che stanno nascendo in giro per l'Italia. E allora qui abbiamo la grande figura di Matteo Crochet, che per 20 anni tiene in mano le redini del Comitato di Evangelizzazione, con un epistolario straordinario che custodisce Gabriella Dallese, ma che va ancora tutto studiato perché è veramente immenso e interessantissimo, con tutti i pastori, colportori, predicatori, le figure più diverse, dalla Puglia all'Emilia, al Veneto, ai territori italiani, ma è tutto fuori rispetto al mondo valdese. Matteo Prochet, gran maestro della massoneria, grande autorità della Chiesa valdese e gran massone anche in questo caso, che riesce a ottenere delle entrature proprio grazie alla sua figura di massone. Lo spostamento della facoltà di teologia prima a Firenze e poi a Roma, la costituzione di organismi come la casa editrice Claudiana, prima a Firenze e poi a Roma, l'andare verso l'Italia, l'abbandonare la lingua francese. E allora ve lo dice uno che ha la mamma che si chiama Turenne, quindi viene da questi Vaudois de la Vieille Roche, fino alla metà dell'Ottocento, del Novecento i valdesi restano sostanzialmente francofoni. La mia nonna mi parlava in francese da piccolo, io il francese non l'ho imparato a scuola, l'ho imparato in famiglia, perché come tutte quelle buone famiglie lì, si leggeva ancora le Code Valais in francese, fino agli anni 30 e 40, e col dopoguerra, il secondo dopoguerra novecentesco, che in qualche modo le comunità delle valli si emancipano e diventano autenticamente italiane. Ecco, quindi un risorgimento tutto particolare che fa sì che la stessa francofonia a lungo praticata dall'elite valdese sia un ostacolo al diventare autenticamente italiani. Il pastore Paolo Gémoulin, fondatore della facoltà di teologia valdese a Firenze, poi a Roma, che arriva e che impara l'italiano, impara il toscano perché lo parla con errori, perché è abituato a parlare, a pensare in francese. È la nuova elite dei pastori che viene formata a Firenze proprio per dirla con Manzoni, per sciacquare i panni in Arno e per parlare la lingua italiana di tutti. Allora, questo è il protestantesimo risorgimentale, che adotta un'identità italiana ma che non viene mai sentita autenticamente cosa propria dall'altra componente, quella più tradizionale, che sono conservatrice delle valli. I valdesi restano a lungo francofoni, poco italiani, diventando italiani in qualche modo rischiano, temono di smettere di essere popolo chiesa. Unità d'Italia è l'uscita, l'apertura, l'emancipazione, il confronto e anche la competizione con le diverse denominazioni. La storia dell'evangelismo italiano dopo il 1861 è l'uscita di pastori e colportori, quindi è bellissimo leggerlo nelle lettere indirizzate a Matteo Prochet, questi signori che vanno prima i colportori a vendere le Bibbie, poi i predicatori itineranti nei paesi della Bassa Padana, della Lombardia, della Toscana, eccetera, poi quando le persone 10, 15, 20, 50 partecipano alla predica, partecipano al culto, allora si manda il pastore, si manda un pastore valdese che dà vita alla comunità. E dopo qualche settimana ti si accorge che c'è un pastore gavazziano, un predicatore delle chiese libere, autonomo, che parla, radicale, garibaldino, di sinistra, che parla di politica, e allora il pastore valdese dice no, fratelli, rimanete qua, fedeltà e Savoia, tranquilli. C'è questo dualismo estremamente interessante che è stato molto poco studiato. Si tratta di addirittura le comunità passano integralmente a volte fra l'una e l'altra componente evangelica. Ahimè, sono arrivati i pentecostali, sono arrivati i metodisti, ci hanno portato via la gente che va al culto di là perché c'è un predicatore più bravo. Allora mandateci un altro pastore perché deve affascinare di più. Sono lettere a volte molto divertenti dove anche questa competizione, questa conflittualità è tutta italiana, insomma, nel senso che gli italiani non si mettono mai d'accordo su una cosa. E per certi aspetti il risorgimento protestante è anche un po' un risorgimento mancato sotto questi aspetti, questa divisione che impedisce fino all'ultimo di trovare i vari tentativi di congressi interdenominazionali, trovare un'unità evangelica fra le diverse denominazioni, ma regolarmente poi ci sono le componenti o confessionali o politiche, ortodossia calvinista da un lato e estrema libertà teologica dall'altra, destra o sinistra, monarchia o repubblica, o idee monastiche e repubblicane che impediscono tutto ciò. L'unico elemento di unità di questo mondo ancora una volta è la massoneria, per certi aspetti curioso che l'unico luogo dove le diverse denominazioni protestanti si incontrano sono le logge massoniche, dove il metodista, il valdese e il gavazziano in fondo si trovano perché lì hanno un terreno comune, non tanto la Bibbia e la fedeltà alle idee della riforma, ma la loggia massonica. Il secondo scenario, quello dell'Europa protestante e liberale, che vede nell'Ottocento, ma fin dal Settecento, poche comunità disperse di evangelici stranieri, quindi più colonie straniere, il caso di Bergamo, la comunità svizzera, che è essenzialmente una comunità di svizzeri, che poi nell'Ottocento diventano italiani, quindi Giovanni Fizzoni che partecipa attivamente alle barricate, Giovanni Morelli che diventa deputato alla Dieta di Francoforte, poi deputato italiano, questi svizzeri che ormai si sentono italiani, ma che in fondo erano svizzeri e facevano il culto col pastore mandato dalla Svizzera, da Zurigo, e coi valdesi non avevano nulla a che fare, e col mondo protestante italiano, che all'epoca non c'era o era i primosi, avevano poco a che fare. A Venezia è la comunità tedesca, è il fondaco dei tedeschi, i pastori sono mandati da Norimberga, e sono i grossi commercianti veneziani legati al mondo tedesco. A Livorno è una comunità inglese, a Napoli, dove abbiamo anche qui imprenditori, commercianti, uomini d'affari, una situazione abbastanza analoga a quella di Bergamo, sono inglesi. Ecco quella borghesia nascente che i neoborbonici oggi dicono, ma nel sud del 1860-63 c'era una borghesia che stava nascendo. È vero, ma se li trovi erano protestanti inglesi, ciapalini. Allora, momento, attenzione a fare la neoborbonica, è importante. Ma a Palermo le dinastie degli imprenditori e dei banchieri palermitani erano quasi tutti inglesi. Poi Whitaker, questa splendida villa che ancora oggi c'è a Palermo come centro circolo culturale, avevano un'origine straniera, quindi gruppi stranieri radicati in alcune città commerciali, molto slegati rispetto al mondo italiano. C'era il mondo delle ambasciate, c'erano i militari, c'erano i mercanti. L'ufficiale degli eserciti che tra 700 e primi dell'Ottocento combattevano per i sovrani italiani, gli ambasciatori inglesi, residenti svizzeri, gli ambasciatori olandesi o prussiani e uomini d'affari. Queste origini europee e protestanti, quindi liberali, europei, protestanti, quindi liberali, come ricordava Giorgio Giospini, del risorgimento italiano, si trovano tutte a partire da tre centri di irradiazione, due più importanti, uno forse un po' meno. Il primo è Ginevra, è la Ginevra di Calvino, ma nell'Ottocento non è più la Ginevra di Calvino, è la Ginevra del gruppo di Coppet, cioè di Benjamin Constant, è la Ginevra dei protestanti liberali che sono stati l'opposizione a Napoleone, che rivendicano valori di tolleranza, i valori dell'illuminismo e che ormai sono oltre la dimensione religiosa. È importantissima questa influenza del gruppo dei liberali di Coppet, dei testi di Constant che circolano ampiamente in Italia. È la Ginevra di Sismondi e Sismondi, di questo grande storico ginevrino svizzero che pubblica tra il 1807 e il 1818 gli Histoire des Républiques Italiennes, poi du Moyen Âge, poi tradotto in italiano e circolato moltissimo in Italia, che forse è la prima storia d'Italia scritta non da un italiano ma da uno svizzero, dove la storia dei liberi comuni viene vista come il momento di emancipazione forte del mondo medievale, dove l'ostacolo all'unità d'Italia già possibile all'epoca viene vista nel potere temporale dei papi, ed è una storia patriottica, ed è una storia, oggi diremmo, federalista, dei mondi, delle città diverse che si unificano contro i poteri da un lato dell'imperatore e dall'altro del papa, e l'idea dei municipi che trovano una loro autonomia, delle elite locali, delle borghesie locali, dei patriziati cittadini, che Sismondi individua come il vero soggetto della storia italiana. È chiaro che è una lettura tutta svizzera, una lettura tutta in funzione della storia, delle città, dei patriziati elvetici, abbastanza anacronistica se lo andiamo a guardare con l'occhio dello storico, però ha una funzione politica e pedagogica straordinaria. Il libro di Sismondi viene letto da tutti, ignorando il fatto che Sismondi sia un protestante, ma perché dà all'Italia, dai patrioti italiani, una chiave di lettura contro i poteri che avevano tenuto soggiogato il paese. Un altro personaggio francese a cavallo, che nasce cattolico ma che poi diventa molto vicino ai protestanti, che è Edgar Quinet, un altro grande intellettuale francese, professore al Collège de France assieme a Michelet e poi mandato in esilio da Napoleone III in Inghilterra, e l'altro autore storico di un libro sulla rivoluzione italiana che riprende i testi di Sismondi proponendo all'Italia una lettura in questa chiave. Ginevra è la Ginevra di un signore che si chiama Alexandre Vinet, che è amico di Cavour, che scrive un libro importante, Mémoire sur la liberté des cultes, Memorie sulla libertà dei culti, che è uno dei testi più importanti del liberalismo cristiano, evangelico, e propone la tolleranza religiosa, il passaggio dalla tolleranza alla libertà dei culti, cose con cui oggi ancora in Italia abbiamo a che fare. E Cavour fa esplicito riferimento a Vinet. La cultura laica e liberale dell'Ottocento ha nel protestante laico Vinet uno dei suoi punti di riferimento. Massimo Ruboli, che mi dicevano era passato di qua recentemente, ha pubblicato dalla Claudiana qualche mese fa proprio questo testo molto interessante con una prefazione di cui mostra tutta la straordinaria attualità guardandoci oggi attorno nell'Italia di oggi. È la Ginevra da cui viene un signore che si chiama Gian Pietro Vesseux, che è un mercante, un commerciante ginevrino trapiantato a Firenze, che diventa il più rivoluzionario editore con l'antologia nella Firenze degli anni 20 e 30. È un protestante svizzero che è diventato un intellettuale, un animatore di cultura in Toscana. È la Ginevra dove va e viene ripetutamente Camillo Cavour, che frequenta attivamente Ginevra, che frequenta Lione, che conosce Londra, che si forma in queste capitali europee. A Ginevra c'era lo zio de Sellon, frequenta questi ambienti evangelici, di un Cavour che ha, come noto, una formazione europea, che pensava in francese, che scriveva in un pessimo italiano pieno di errori e che al di sotto di Firenze non era mai stato. Cavour non è mai stato una volta o due a Firenze e giù di lì a Roma non ci ha mai messo piede. È paradossale, no? Poi questa cosa ovviamente viene rinfacciata poi dai neoborbonici oggi. L'ha fatto, riguardava l'Europa, da Torino a Londra conosceva tutto, Firenze c'era stata una volta, di lì in giù non sapeva nulla. Ma questo mondo culturale è un mondo con cui Cavour ha qualcosa a che fare. Un altro personaggio ancora, Pietro Guicciardini, il conte Pietro Guicciardini, discendente di una grande famiglia del patriziato fiorentino, pronipote del grande Francesco Guicciardini, storico cinquecentesco, bene, si converte al protestantesimo a contatto col mondo svizzero, a contatto con una chiesa di immigrati svizzeri a Firenze, diventa forse il primo protestante italiano. Centro studi Pietro Guicciardini di Firenze, dove a lungo ha lavorato Giorgio Spini, è il centro culturale intitolato, lo ricordava Senzio Spini, non è la società di studi valdesi, voi giù delle valli, lo diceva a me quando stavo ancora a Torino o a Giorgio Tur, ma questo è il primo vero protestante italiano, si chiama Guicciardini, non si chiama quei cognomi valdesi, francesi delle vostre valli, come io mi chiamo Spini, e siamo autenticamente italiani, ha preso dai ginevrini ed è diventato il primo protestante italiano, protestante italiano, convertito, poi esule dopo il 49 in Inghilterra, poi ritornato, ed è una straordinaria figura attorno alla quale abbiamo personaggi Lambruschini, Ricasoli, del liberalismo toscano, del cattolicesimo democratico, che queste idee che da Ginevra vengono, conoscono, orecchiano, discutono, e allora c'è una grande fecondità di questi ambienti. Il secondo punto di riferimento, lo sto facendo troppo lungo, siamo ormai il secondo punto di riferimento, ma chiudo poi rapidamente, è Londra, la Londra degli immigrati politici degli anni 40 e 50, Guicciardini è a Londra, figure come Ferretti o Mattei sono a Londra negli anni 40 e 50, Teodoro Pietropaola Rossetti è a Londra conoscono e approfondiscono la cultura protestante e o si convertono o in qualche modo approfondiscono il loro contatto con questo ambiente. Non è un caso che uno dei più interessanti organi degli esuli politici italiani nella Londra degli anni 50 si chiami l'Eco di Savonarola e diventi poi uno strumento di veicolazione delle idee protestanti anche in Italia. Esuli politici in Inghilterra che trovano nell'Inghilterra un modello probabilmente, secondo loro, esportabile per la vita politica, per la vita religiosa dell'Italia di quegli anni. Modernità, libertà politica, libertà economica, tolleranza religiosa. Questo è il modello inglese. Facciamo un'Italia che assomigli il più possibile all'Inghilterra, quindi quanto conta l'esperienza inglese. E poi ci sono gli inglesi che vengono in Italia. con gli anni 30-40 e poi soprattutto dopo l'unità. E gli inglesi sono o anglicani o puritani, anche qua ci sono modelli diversi, la sinistra puritana, ricordiamoci ancora il modello assembleare della rivoluzione inglese del 600, quelli anglicani, il re, liberali, conservatori, Tories e Whigs, quelli che saranno poi conservatori e laburisti negli anni successivi. C'è una componente puritana Whigs, progressista, c'è una componente Tory, protestante, anglicana, conservatrice, monarchica. E sono le varie figure che si incontrano fino alla presenza poi delle società bibliche. Sono i colportori e i propagandisti delle società bibliche che cominciano a diffondere la Bibbia di Diodati, la Bibbia che nell'Italia dell'Ottocento non si poteva leggere perché tutti i cattolici potevano leggere soltanto i preti la Bibbia in latino, ma la Bibbia in volgare era ancora un peccato mortale tenerla. Quindi avere il testo della Sacra Scrittura, ricordiamolo, fino al 1870 era qualcosa di assolutamente inaudito. Le missioni straniere, le missioni inglesi, le missioni scozzesi, le varie denominazioni che cominciano pian pianino a essere presenti in questo mondo, in quest'Italia che piano piano si apre, quest'Italia che diventa terra di missione per gli inglesi e poi per gli americani, quasi un'Africa da civilizzare, quasi un mondo di selvaggi cattolici, alcune di queste lettere sono anche interessanti, quasi commoventi, dicono ma non sono poi così selvaggi, questi italiani, parliamo e questi ci leggono la Bibbia, cioè non sono con l'anello al naso. Abbiamo fondato delle comunità, sono venuti in 30 a seguire il culto e la predica, allora magari c'è un futuro, l'Italia diventerà protestante, momento, da selvaggi a l'Italia diventerà protestante, ma è tutto un mondo che anche qui in parte Spini ha ricostruito. Terzo polo, terzo città di riferimento, Parigi, conta sicuramente meno di Ginevra e Londra, Parigi, Lione in qualche modo, ma la Parigi è la città che negli anni 30 porta al governo un personaggio come François Guizot, primo ministro degli esteri, poi primo ministro, che è un protestante, è il primo paese cattolico, di tradizione cattolica, seppur di diverse componenti religiose, che assume la guida del governo, un liberale moderato, ma la figura di Guizot sicuramente è una figura al quale guardano negli anni 30 e 40 personaggi come Cesare Balbo da un lato, come Gioberti dall'altro. E quindi l'ultimo scenario per ritornare ancora a questo, l'Italia in costruzione. Quest'Italia in costruzione è un'Italia che ha una matrice straniera molto forte. Quest'Italia protestante ha una componente che viene da molti luoghi e che viene filtrata attraverso un patriottismo assolutamente originale. E quindi è interessante capire che protestanti e risorgimento, essere protestanti o patrioti nel risorgimento per le diverse denominazioni, per i diversi mondi, dai valdesi ai gavazziani, ai massoni, ai metodisti, vuol dire comunque confrontarci con questa realtà europea. Non lo si può capire il rapporto, il mondo protestante italiano, se non si capisce che alle spalle c'è tutto questo. Anni 48-49 sono gli anni decisivi, l'insurrezione lombarda, 49 la Repubblica Romana, la sconfitta della Repubblica Romana, è qui che troviamo i personaggi, prendo la copertina di questa seconda edizione del libro di Spini, abbiamo il triunvirato, Mazzini, Saffi, Armellini, questo signore sulla destra con la bandiera tricolore in mano, vestito da prete, e Gavazzi, ancora Barnabita che poi si spreta e si sfrata poco dopo, è il personaggio che diventa il cappellano di Garibaldi nell'impresa dei Mille. E allora abbiamo queste figure straordinarie di convertiti, di conversioni, si cerca un modo nuovo di vivere il cristianesimo e lo si trova in un protestantesimo che non è quello di Lutero, non è quello di Calvino, non è quello dell'ortodossia, della Chiesa Valdese o delle denominazioni tradizionali straniere, ma è un qualcosa di estremamente originale che fa sì che l'Italia crei anche qualche cosa di nuovo. L'insurrezione lombarda che ha le sue ripercussioni in quella Bergamo che citavo prima, dove siamo oggi, insomma, che aveva una sua tradizione di presenza protestante, citavo Giovanni Frizzoni che si schiera, che spara sulle barricate, che combatte Amalia Zavaritz e l'assistenza ai feriti, Giovanni Morelli che citavo ancora prima, compare Gavazzi anche più volte a Bergamo fra il 49 e il 59, e poi quell'altra figura, anche qui tutta ancora da studiare e da approfondire, del conte Ottavio Tasca, conte esponente dell'aristocrazia cittadina, esule in Inghilterra, combattente al sud con Garibaldi, non tra i mille ma arrivando poco dopo, evangelico, non evangelico, a un certo punto sembra che si converte e diventi anglicano, poi il suo credo religioso è qualcosa di estremamente confuso e sfuggente per certi aspetti, ma sicuramente un uomo che si alimenta in questo brodo di cultura dell'evangelismo italiano. Possiamo scrivere Ottavio Tasca all'evangelismo italiano, questo mondo in fermento e non certo all'ortodossia cattolica? Ecco, sicuramente sì, e sono tutte figure di estremo interesse. Appaiono nell'Italia centro-settentrionale, dalla Toscana, l'Emilia, la Lombardia, le nuove denominazioni protestanti, per lo più d'importazione, quasi tutte scollegate rispetto alla storica presenza valdese. E appunto con l'impresa dei mille abbiamo il salto di qualità, l'apertura verso il sud. Uno fra i mille era un pastore valdese, Giorgio Appia, altri sono personaggi che a volte si convertono proprio nel corso dell'impresa e a contatto con quanto avviene in quei mesi straordinari. Luigi Pantaleo, che era un ex frate e diventerà un predicatore evangelico, Pietro Taglialatela, che era un ex prete, Bonaventura Mazzarella, che era un professore di filosofia, che poi diventa anche deputato. E proprio nell'evangelizzazione della pianura padana troviamo un personaggio che è un mio antenato, che ho voluto provare a studiare recentemente, Davide Curen. Ricordavo che la mia mamma appartiene a questa famiglia di antica tradizione valdese. Turino, ricordato come Turino semplicemente perché fuori dalle valli il cognome Curen è pressoché impronunciabile, allora diventa Davide Turino, ma era Davide Curen. Davide Curen che diventa pastore di Milano immediatamente nel 1850 e poi nel 60 il fondatore della Chiesa di Milano, e da Milano con una serie di missioni compiute prima da lui direttamente, poi mandando il colportore e poi inviando dei pastori su Verona, su Brescia, su Mantova, con contatti anche su Bergamo, fonda una quantità di chiese, di piccole comunità tra la Lombardia e l'Emilia e il Veneto, ed è una grande figura dimenticata di organizzatore, quindi le decine, centinaia di lettere che invia al Comitato di Evangelizzazione su tutto quanto si cerca di costruire piccole comunità di 30, 40, 50 persone, poi dopo pochi mesi sono rimasti solo più due, altri invece ti consentono di costruire una chiesa. Sempre in questo dualismo competizione fra valdesi e chiese libere, anche in stretto rapporto con il mondo massonico. Per chiudere davvero, sono stato, scusatemi, troppo lungo, mi faccio trascinare dalle parole, un bilancio. Che senso ha parlare oggi di protestanti del risorgimento? Che cosa rimane di questo? Che cosa ci può servire ragionare su questo? Dobbiamo pensare, ed è uno dei temi al centro della discussione per il prossimo convegno, 51esimo convegno della Società di Studi Valdesi che si terrà nel settembre del 2011, sul protestantesimo italiano del risorgimento, influenze, miti e identità. E uno dei temi che Susanna Peyronel proponeva ai relatori era fallimento, cioè che cosa? A distanza pare evidente come le intenzioni di quei risvegliati, di quei patrioti non giunsero a buon esito. Quali le ragioni profonde di questo fallimento? Allora fallimento dell'idea di risorgimento nel suo complesso? Nell'Italia divisa, nell'Italia disunita, nell'Italia leghista, fallimento dell'unica occasione possibile di una riforma politica e morale dell'Italia, quindi quest'idea di una rigenerazione spirituale, politica, morale, io non conta tanto la confessione, ma il risorgimento come occasione di una rigenerazione spirituale del paese, questo era chiaro ad alcuni personaggi, come in parte lo è stato l'esperienza breve della resistenza fra il 43 e il 45 in Italia, l'idea di forse provare a cambiare nel profondo sul piano etico questo paese. E io credo che quello che non ha funzionato sia essenzialmente questo, quello che ci può ancora dire, l'attualità che può ancora avere la lezione del risorgimento e la lezione dei protestanti nel risorgimento. Questa esigenza, al di là delle confessioni o al di là delle opinioni politiche, di una riforma spirituale, di una riforma etica della nazione repubblicana, quindi il fondamento repubblicano di una nazione, l'idea di un senso comune. Il problema che l'Italia vive oggi in questi ultimi giorni, mesi di declino dell'impero, è l'assoluta mancanza di un senso dello Stato, l'assoluta mancanza di un senso del bene pubblico, che sia uno Stato centralista o che sia uno Stato federale, ma lo Stato vuol dire bene pubblico. E la cultura protestante europea questo senso del bene pubblico ci ha trasmesso e ci trasmette, dall'Inghilterra dei Puritani all'Inghilterra anglicana alla Svizzera di Calvino, l'idea che il paese è roba nostra che dobbiamo essere in grado di insieme costruire. E allora l'idea di un pluralismo, l'idea di una diversità delle menti, delle opinioni, delle confessioni religiose, che può essere fondamento di un'idea di bene pubblico, credo che forse sia uno dei pochi elementi che rendono ancora attuale il Risorgimento in un paese che credo abbia, l'Italia di oggi, bisogno di un nuovo Risorgimento sotto questo punto di vista. Grazie.